Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, che si occupa degli avvenimenti internazionali cercando di sbrogliare la matassa di questo complesso processo di globalizzazione che insomma pare in questo momento arrivare a una svolta probabilmente epocale. E quindi il nostro replicante sta avvenendo cose sempre più terribili. E noi oggi affronteremo un aspetto che riguarda soprattutto le crisi che si stanno susseguendo, in particolare quella che riguarda lo Sri Lanka, dove questa c'è stata una vera e propria rivolta che ormai ha assunto dei contorni e delle dimensioni estremamente rilevanti, rivolta che peraltro potrebbe essere la prima di tante che si susseguiranno. E ne parliamo con Francesco Valacchi, che insomma è uno studioso dell'area. Intanto salutiamo Adriano.
Sì, salve a tutti, ci sono anch'io, sempre indaffarato con questioni diciamo così tecniche. Tanto Giacomo riesce a introdurre sempre molto bene la trasmissione. Francesco ci parlava oggi pomeriggio, quando ci siamo sentiti, di quello che potevano essere i retaggi dell'impero britannico, sostanzialmente, perché ci sono altre nazioni più o meno nelle stesse condizioni dello Sri Lanka, che comunque è tra i paesi con il livello di fame maggiore rispetto a tutto il resto del mondo, mi pare che sia il 116esimo. E però la Malesia, ad esempio, è uscita meglio dalla crisi e sta anche delle prospettive migliori rispetto a quelle che sono quelle dello Sri Lanka, che tra l'altro ha subito anche dei cataclismi meteorologici. C'è una forte migrazione che cerca di fuggire dal paese, anche e soprattutto per quello. E poi ci sono state delle rivolte che praticamente vanno avanti già da alcuni mesi. Quelle più forti, quelle più imponenti sono state all'inizio di questo mese, alla fine di marzo, all'inizio di questo mese. E quindi comincerei a porgli la questione su qual è il ruolo, la collocazione dello Sri Lanka nello scacchiere internazionale, soprattutto del sud-est asiatico.
Eh sì, perché in Sri Lanka questa rivolta è scoppiata intorno a fine marzo e ha preso corpo con imponenti manifestazioni di strada contro il governo, che in pratica ha dichiarato l'emergenza nazionale e ha imposto il coprifuoco. E adesso la situazione economica è veramente disastrosa, perché è diventato quasi impossibile per larga parte della popolazione permettersi risorse alimentari, e le code per accaparrarsi i generi alimentari e i carburanti sono ormai diventate la normalità. E la crisi ha portato il paese ad avere delle serie difficoltà nell'importare anche i generi alimentari, il petrolio, medicinali, e si innesta in una situazione precedente che non era assolutamente allegra, anche a causa della pandemia. Il governo del presidente Gotabaya Rajapaksa è contestato in maniera molto virulenta dalle opposizioni e dai cittadini. Forse abbiamo...
Proviamo di nuovo?
Proviamo a vedere se abbiamo ancora in linea Francesco. Pronto?
Sì.
Ah, eccoci
perfetto.
Qua.
Ciao.
Eccoci, buonasera.
Allora, non so se avete sentito l'introduzione di Adriano, illustraci un po' anche quali sono i retaggi, come al solito, negativi del colonialismo, in particolare quello inglese, sullo sviluppo anche di questa crisi.
Sì, che poi si riverberano anche in questa situazione in cui lo Sri Lanka è praticamente, come dicevamo oggi, un vaso di coccio in mezzo ai due vasi d'acciaio, Cina e India.
In mezzo delle potenze regionali, sì, è una metafora, e come tutte le metafore, da un certo punto di vista magari ha anche i suoi limiti, però purtroppo la situazione attuale sembra proprio essere radicalmente questa. Ma chiaramente noi sappiamo che l'anziano Ceylon, lo Sri Lanka, è frutto dell'imperialismo europeo, frutto sbagliato, come ogni frutto delle tendenze imperialistiche, dell'estrema fase del capitalismo, come diceva qualcuno, o di una politica aggressiva, come diceva qualcun altro, una politica estera aggressiva, andata sia a connotare come vero e proprio possesso coloniale, fino alla fine dell'Ottocento e poi dal 1882 in poi, come più ampio respiro di possesso politico in forme varie, diverse, più o meno evidenti, e quindi come imperialismo. E l'odierno Sri Lanka è figlio dell'India britannica, no? Frutto di un'occupazione eccessiva, riduzione delle libertà, cancellazione delle libertà politiche, sfruttamento del lavoro e sfruttamento territoriale. I britannici videro in quest'isola un tesoro per le grandi risorse economiche e agricole. Il Ceylon, che prende nome da quest'isola, fu un prodotto di largo consumo e una ricchezza per i britannici, che intesero sfruttare queste coltivazioni, specialmente presenti all'interno dell'isola, organizzando anche dei movimenti di manodopera dall'India, dalla penisola, quindi dalla penisola indiana vera e propria, e personale utilizzato poco più che in schiavitù, i Tamil. Ed è qui che avvenne questa migrazione forzata di questa etnia, che è originaria dell'India del Sud, e che poi è andata a costituire con i singalesi una delle due maggiori della etnia dell'isola, e che attraverso un procedimento di adattamento dei gruppi sociali è andata poi a mantenere la sua impronta etnica. Chiaramente i retaggi di natura religiosa, la religione in prevalenza per i Tamil, quindi di religione indù, e poi a creare uno scontro politico e sociale insormontabile, fino a sfociare in una guerra civile.
E infatti adesso i Tamil sono praticamente rinchiusi in una sorta di enclave dopo la guerra.
Ad esito della schiacciante vittoria dell'esercito regolare, i Tamil sono divenuti, oltre che etnia minoritaria, anche etnia che subisce una serie di compressioni di libertà da parte dell'etnia maggioritaria. Ma non solo al termine della guerra, il problema è stato anche che successivamente allo scontro vero e proprio colui che oggi è presidente dello Stato e allora, all'epoca, dal 2005 fino al 2015, quindi nelle fasi terminali, no, del conflitto, che ufficialmente è terminato nel 2009, però come sappiamo purtroppo le guerre civili, specialmente le guerre civili,
hanno delle code.
Non si cancellano anni di odi e massacri con una semplice resa incondizionata o con un trattato di pace. Questo purtroppo l'abbiamo imparato nell'arco di tutto il secolo scorso e continua a verificare.
Sì, poi una guerra che è durata 25 anni ha fatto quasi 100.000 morti. Quindi.
Certo. È durata praticamente oltre dal 1983, ufficialmente fino al 2009.
Però in queste manifestazioni a cui avevo alluso all'inizio, nell'introduzione, pare che siano scesi in piazza un po' tutti i ceti, di tutte le etnie, erano anche Tamil, immagino di sì, perché forse sono quelli che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi e dalla...
Certamente le manifestazioni di cui parliamo, che sono iniziate in maniera più circoscritta al termine del mese di febbraio, poi sono diventate gravi a marzo, e hanno destato giustamente la preoccupazione del presidente. Allora, sono trasversali, sono manifestazioni trasversali, al di là dell'orientamento politico che ancora non c'è, quindi è giusto parlare di disordine e manifestazioni più che di una vera e propria tendenza al sovvertimento, alla rivoluzione. Sono contro la classe politica, ma attenzione, io sentendo anche, chiaramente rimane informato sull'area che studio, ma anche sentendo quanto riportato dai molti connazionali, perché noi qua in Italia abbiamo la fortuna di avere delle nutrite, no? comunità
sì, certo.
cingalesi. Io a Milano, io in una zona molto vicina a casa mia, c'è una nutrita comunità. A Brescia mi ricordo che era fine marzo, e una domenica la comunità cingalese di Brescia ha organizzato una manifestazione per supportare quanto stava avvenendo in maniera appunto trasversale, al di là delle correnti politiche e soprattutto al di là delle etnie e soprattutto al di là delle tendenze religiose, del credo, della religione del proprio. Sono attualmente delle rivolte, dei moti molto violenti e trasversali, ma soprattutto contro essenzialmente la famiglia Rajapaksa. Se ne parlava, ho sentito una testimonianza di un capo di una comunità cingalese in Italia che proprio si scagliava contro la famiglia, attribuendo a questa elite, se si può dire, un certo tipo oligarchica, che era riuscita a accaparrarsi il potere. Ma non è un fatto del 2019 con Tayyip, l'odierno presidente. Ricordiamoci che il fratello era già stato presidente, proprio mentre Tayyip era ministro della difesa. E cosa ne ha attribuito essenzialmente alla famiglia, ai politici, all'elite, a questa elite politica, di non essere riuscita a risollevare in un certo modo tutti gli aspetti economici dello Stato, di aver concesso essenzialmente una completa libertà di investimento, pur non portando a dei frutti per questo paese, non solo chiaramente alla grande potenza ormai globale che insiste su quell'area, che è Pechino, ma anche all'India. Avevo già trattato il problema qualche anno fa con un piccolo studio anche sugli investimenti diretti esteri, che sono la forza di un certo tipo di politica internazionale. Se noi andiamo a vedere per esempio tutto quello che la Repubblica Popolare Cinese ha fatto con il gigantesco progetto One Belt One Road e l'Asian Investment Infrastructure Bank, e per esempio a differenza del Pakistan, perché anche a mio modo di vedere anche lo studio dei flussi economici deve essere contestualizzato all'area geografica, cioè la dimensione geografica, non certo, tanto e non solo la dimensione fisica, ma proprio tutta quella serie di contatti, reti, alleanze di tipo economico basate su un risvolto geografico devono avere il proprio risalto e devono quindi essere contestualizzate geograficamente. Il Pakistan ad esempio ha saputo sfruttare in un certo modo, non ottimale per carità, molti tipi di investimenti diretti esteri fatti dalla Cina. Non dimentichiamo che il Pakistan è uno dei più grandi alleati della Cina, mentre invece lo Sri Lanka non ha saputo sfruttare al meglio, per quanto riguarda l'economia del proprio paese, tutta la serie di investimenti diretti esteri che la Cina chiaramente ha utilizzato per rafforzare il proprio legame con questo paese, per mantenere un certo tipo di controllo. Uno sbilanciamento probabilmente c'è stato anche nel Pakistan, visto l'enorme flusso di investimenti, però purtroppo nello Sri Lanka questo forse è stato evidente, più evidente. Lo Sri Lanka ha ricevuto notevole incremento di investimenti, se ricordo bene, sì, specialmente a partire dal 2010.
Senti, ti volevo chiedere, ma questo flusso di investimenti diretti esteri della Cina poi si è concretizzato in infrastrutture o è finito in un buco nero della corruzione?
Questo è un tema un po' scottante. Diciamo che è poco chiaro effettivamente se siano stati realizzati tutti i progetti della Cina. Sicuramente non è stato ottimizzato al meglio. Ora, la corruzione e il nepotismo è un problema che c'è, che sussiste e che è chiaramente dimostrato purtroppo dal governo attuale, ma è un problema che è endemico, nel paese. Già il governo precedente aveva avuto un grosso problema di corruzione e di nepotismo, e anche lo scorso presidente Sirisena era stato più volte accusato. Affermare che la corruzione è l'unico problema dello Sri Lanka forse non è vero. I problemi sono endemici e sono legati alla mancata strutturazione di un'economia, alla mancata strutturazione e di conseguenza, perché sono ancora dell'opinione che molto 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 dipenda dalla struttura economica, ma che non sia l'unico fattore, e di conseguenza alla mancata creazione di una strutturata classe P. Quello che voglio dire è che nel 2019 probabilmente anche sull'onda degli attentati delle settimane di Pasqua, la popolazione si è rifugiata in Rajpaksa, perché probabilmente non aveva altre alternative convincenti, e sicuramente perché c'era un problema di corruzione. Poi non è l'unico problema, anche perché purtroppo a causa della contingenza della tragedia della guerra in Ucraina, specialmente i beni di prima necessità hanno subito un incremento del prezzo. Il problema economico fondamentale dello Sri Lanka, che è stata la parte, diciamo, terminale di questa tempesta perfetta che ha subito il paese, è stata la galoppante inflazione. Cioè, nel dicembre 2021 l'inflazione aveva raggiunto circa poco più del 12%, cioè sono cifre da capogiro. A febbraio, a gennaio, l'indice generale dell'aumento dei prezzi è intorno al 14%. Qui stiamo parlando di cifre eccezionali.
Sì, poi pare che sia arrivata al 21, al 25 addirittura.
Attualmente siamo intorno al 21, sì, vabbè, ma ormai io mi fermo a febbraio, perché attualmente la situazione è talmente fuori controllo che secondo me, da quanto ho saputo dalle fonti, prevale addirittura il mercato nero che il mercato, diciamo.
Ecco, c'è il rapporto anche con il Fondo Monetario, che è interessante, e anche il fatto che addirittura l'India ha praticamente regalato $1 miliardo, così. E c'è una disputa sulle questioni dei porti che la Cina, che erano attribuiti alla Cina, poi attribuiti all'India, e ci sono India e Giappone che stanno facendo un po' la resistenza, soprattutto attraverso il Fondo Monetario Internazionale, da quello che ho immaginato, da quello che ho capito, anche perché uno dei responsabili del Fondo Monetario è un giapponese, quindi di questo
allora,
debito.
Sì, grazie. La domanda è veramente interessantissima e complessa. Ci sono evidenze sicuramente, come accennavo prima, che purtroppo, tragedia nella tragedia, chiaramente siamo ancora nella fase commedia e tragedia della storia prima che si trasformi in una terribile farsa. C'è stato lo scontro diplomatico tra la Cina e l'India, che è subentrata a un certo punto a gamba tesa a marzo, come hai giustamente sottolineato, immediatamente con la manovra prettamente diplomatica della visita del ministro degli affari esteri. Poi di questa generosità, no?
Improvvisa sospetta generosità.
quando
quando ti regalano un miliardo.
C'era un bellissimo libro del professor Danilo Zolo che diceva, chi dice sull'argomento che purtroppo è sempre attuale, le guerre umanitarie, no? E diceva, il titolo era, se non mi sbaglio, chi dice umanità, e tutto il titolo cerca solo di ingannarsi, o forse chi parla di umanità, mi sembra che chi dice umanità cerca solo di ingannarsi.
Chi parla,
ecco cos'è avvenuto. L'India è entrata, l'India, c'è un concetto che a volte utilizziamo nello studio della geopolitica delle relazioni internazionali che si chiama finestra di opportunità. L'India probabilmente ha visto questa finestra di opportunità per entrare in un'area geograficamente vicina. L'India, la divisione dell'India dallo Sri Lanka è un portato della di nuovo, scusatemi se a volte risulta essere molto grave, del portato del nostro imperialismo, perché le colonie non sono distanti da noi, voglio dire, cioè noi abbiamo avuto le colonie, non in quell'area, ma abbiamo avuto dei possedimenti coloniali, quindi purtroppo non dobbiamo mai, come occidentali, come cittadini europei, non dobbiamo mai smettere di dimenticarlo, di provare un minimo di vergogna per quello che è successo con questa popolazione, e non dobbiamo sentirci strani perché l'Inghilterra, la Gran Bretagna, l'impero britannico, sì, noi avevamo le colonie, vuol dire l'amministrazione statunitense in Somalia dopo la seconda guerra mondiale. Vabbè, comunque non voglio divagare, ecco l'India che vede la finestra di opportunità e interviene per rinnovare la presenza come potenza regionale in quell'area, con un prestito praticamente fondo perduto e con alcuni memorandum of understanding riguardanti specialmente alcune materie prime che proprio in quel momento il paese si vedeva tra virgolette negato nei mercati internazionali, non potendo competere con l'inflazione e probabilmente non potendo competere con delle materie prime di medesima provenienza, sto parlando della Russia, che l'India riusciva ad acquistare più velocemente anche tramite dei tipi di accordi che l'India ha realizzato con la Russia, che riescono tra virgolette ad aggirare anche regimi sanzionatori. E quindi sì, sicuramente quello che posso dire è che da parte dell'India, a livello soprattutto, noi dobbiamo partire anche dal data dello studio delle relazioni internazionali e quindi da questo memorandum of understanding e dal prestito, beh, sicuramente c'è da parte dell'India questo.
Senti, ti volevo chiedere, questa crisi che assomiglia anche un po' a quella del Pakistan per certi versi, sembra essere la prima di tante crisi che sono una conseguenza diretta di quello che sta succedendo in Ucraina, con l'aumento esponenziale del prezzo delle materie prime. La Banca Mondiale, in un suo recente rapporto sul prezzo delle cosiddette commodities, insomma, metteva in guardia i governi dal fare qualcosa per evitare questo processo di crescita impetuosa del prezzo delle materie prime, e quindi sembrerebbe quasi una sorta di domino. Questi paesi che sono, come dire, più esposti, più deboli strutturalmente, sembrano i primi a cadere, ma probabilmente sarà una successione di queste crisi.
Questo purtroppo lo vedremo. Chiaramente si poteva supporre che i primi a subire questa tempesta economica fossero i paesi strutturalmente più poveri, ma soprattutto anche nell'economia, e quindi la geopolitica non può travalicare l'ambito economico, soprattutto nel momento in cui la globalizzazione ha ormai assunto i caratteri di stato stabile dei rapporti internazionali, come ci insegna anche l'International Political Economy, specialmente il stato inglese, l'economia e la finanza rivestono ormai un ruolo fondamentale nella politica internazionale. E Sì, questo è vero, si poteva presupporre che i più piccoli e i più deboli, strutturalmente, come hai detto, perché è una gran verità, manca la struttura economica e manca appunto il dogma, uno dei dogmi più principali dell'economia è che per ottenere stabilità bisogna anche differenziare. Chiaro che lo Sri Lanka probabilmente era già legato alla Cina. È chiaro che molti paesi sono legati a doppio filo ad altri che sono potenti. E nel momento di instabilità chiaramente non riescono a differenziare ulteriormente, non riescono non molto semplicemente a effettuare un altro mercato, molto semplicemente a utilizzare finanziamenti di un'altra parte. Si tratta comunque di una serie di fattori che non vengono mai soli. Purtroppo la tragedia della guerra ha portato anche questo, sì. Ma in un certo modo determinate crisi economiche erano state previste e l'area attualmente è instabile, non si può negare. L'abbiamo visto col bailout del Pakistan, con quanto è successo, sta succedendo adesso in Sri Lanka. Anche l'India ha tremato, vabbè, l'India è una potenza ancora, l'India è la più grande democrazia del mondo, è un paese democratico pur con una forte deriva al nazionalismo, peraltro a cura, diciamo così, il presidente eletto.
C'è ancora qualche secondo, so che devi scappare. Hai detto solo la parola differenziare, e a me è venuta una curiosità per tornare all'inizio. Ma è ancora una potenza produttrice di tè lo Sri Lanka? Cioè può fondarsi, appunto, non differenziando, magari ha solo quella possibilità lì di esportare tè, o ci sono altre?
No, diciamo che purtroppo
neanche più.
Allora, lo Sri Lanka è basato sicuramente su una serie di produzioni, diciamo, del settore primario. Diciamo che purtroppo lo Sri Lanka non è riuscito negli ultimi decenni a creare un tipo di agricoltura che potesse sostenere lo scambio e quindi il commercio internazionale in maniera efficiente ed efficace. E sì, ha perso anche il passo da quel punto di vista lì. Quando il primo ministro Narendra Modi cerca di entrare a gamba tesa su una situazione economica così compromessa, nel momento in cui c'è, diciamo, l'irrazionale di una situazione che non voglio fare il catastrofista, ma si avvicina al tragico, visto la profondità e la trasversalità, la forza, è stato messo il coprifuoco di queste rivolte. Purtroppo il tessuto socio-economico va in shock e la situazione rischia ancora di precipitare al peggio. Diciamo che l'economia, a prescindere dal discorso sulla pandemia, aveva delle compromissioni strutturali che non erano di secondo piano.
Che risalivano anche al passato, anche per certi aspetti al passato coloniale. Senti, noi ci dobbiamo salutare, Francesco, perché adesso abbiamo un altro collegamento, probabilmente riusciremo a fare forse un collegamento con Kiev, adesso vediamo se questo è possibile. Okay. E quindi noi ti ringraziamo, insomma, del tuo contributo, è stato molto, molto utile e approfondito, e magari, insomma, ci potremo anche risentire per approfondire altri aspetti di quell'area.
Per quanto riguarda tutto il mio campo di ricerca, io sono a piena disposizione, perché, e non lo dico tanto per farlo come un complimento, l'ho detto prima anche al telefono, emittenti come le vostre, programmi di questa larghezza di vedute e di questa libertà, secondo me, diventano sempre meno anche nei nostri.